Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla conference call dei risultati 2022 e guidance 2023 di Somec. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Oscar Marchetto, presidente e CEO di Somec. Dottor Marchetto, prego.
Buongiorno a tutti, grazie. Questa è la prima volta che facciamo la conference call dopo la presentazione dei risultati. Qui a fianco a me c'è Alessandro Zanchetta. Cosa posso dire? 2022 è un anno per noi positivo, una tappa del percorso di crescita molto importante. Perché? Perché noi abbiamo fatto una presentazione della riorganizzazione del gruppo a fine ottobre 2021, dove abbiamo presentato tre linee di strategia. Uno è la progettazione di volumi vetrati, sia navale sia civile, uno è cooking professional e una realizzazione di interni su misura, dove l'abbiamo chiamato a mestieri. Questo progetto unico dove raggruppiamo il saper fare italiano e andiamo a esportarlo nel mondo. Questo era un progetto, come posso dire, il primo progetto su questo ambito a livello italiano per esportare il Made in Italy. C'era il progetto in testa, però come avete visto noi abbiamo realizzato nel 2022 un processo di acquisizioni per creare questo progetto, un processo di riorganizzazione per creare questi segmenti. Ricordatevi che noi siamo partiti nel 2013 con un settore solo che era il navale e con un prodotto solo, poi abbiamo diversificato nella quotazione 2018 con il settore civile acquisendo fabbriche negli Stati Uniti. E nel 2021 ho presentato la nuova organizzazione. Questa nuova organizzazione è quello che ci fa proiettare sia sul 2022, ma soprattutto sul 2023, che dopo vediamo i numeri, la progressione e soprattutto la possibilità di continuare a crescere in un mercato globale, ma un mercato molto ricco in questi segmenti. Nel 2022, se andiamo a pagina, sulla slide 5, vedete che è stato un anno, nonostante le operazioni che abbiamo fatto, le acquisizioni, le operazioni, la riorganizzazione, un mercato molto difficile. Perché? Perché c'è stato un inizio nel 2022 che era già in corso l'aumento della materia prima. C'è stato l'aumento dell'inflazione, gli aumenti. Quando parlo di materia prima parlo di tutto, non parlo solo di alluminio o vetro, parlo dall'imballo al trasporto, alla biglieria, all'alluminio, all'acciaio, alla produzione, perché è iniziato anche il picco di aumento del gas, guerra in Ucraina, perciò penso che non ci sia altro, mancano l'invasione delle cavallette per completare tutte le possibili sfortune di questo anno qua. Però nonostante questo, come mi conoscete, noi abbiamo continuato il nostro processo di diversificazione e di acquisizioni. Abbiamo fatto delle operazioni strategiche proprio soprattutto per entrare primo nel segmento delle facciate in Europa acquisendo Blue Steel. E perché abbiamo acquisito Blue Steel? Perché aveva delle credibilità e dei progetti in un mercato anglosassone, perciò sto parlando del mercato inglese, dove è il mercato a livello europeo più ricco per questo business qua. Mercato che si avvicina molto al mercato americano dove abbiamo fabbrica. Perciò per avere le credibilità e per avere le normative di questo mercato bisognava acquisire una società storica che ha 40 anni, e da qui abbiamo messo i nostri uomini, abbiamo messo un ufficio commerciale a Londra, dove stiamo negoziando commesse per il 2023, 2024 e 2025. Perciò la strategia di attaccare anche il mercato europeo della vecchia Europa con le facciate, come abbiamo fatto negli Stati Uniti con fabbrica, la strategia di creare mestieri, questo non è stato, non è indifferente, perché mestieri dovevamo realizzarlo e, come sapete, fare per la prima volta un progetto non è che possiamo copiare o vedere cosa hanno fatto gli altri, perciò dovevamo farlo. Abbiamo fatto l'acquisizione di Budri perché? Perché è un segmento del lusso, segmento che ha anche un showroom a Milano. Lui è un come posso dire, trasformatore di progettazione, trasforma e posa il marmo e la pietra, progetti in tutto il mondo, possiamo dire che è uno dei player più importanti a livello italiano, e questo vuol dire anche globale, nel marmo. Poi abbiamo fatto un'operazione di Lamparedo che è la trasformazione dei metalli, cioè più che trasformazione fa le finiture sui metalli, perciò lavora dall'acciaio al bronzo, all'alluminio, eccetera, eccetera. Poi un accordo di Ceolin che poi l'abbiamo perfezionato a gennaio, però abbiamo già iniziato a collaborare con Ceolin. Ceolin è una trasformazione del metallo ornamentale all'interno del retail di case, perciò quello che riguarda scale, serramenti in bronzo, serramenti in acciaio, tutta la parte ferro o materiali preziosi, lavorazione. Una storia molto antica anche Ceolin, perché Ceolin ha realizzato in questi 40 anni delle opere, iniziando dal papà con Scarpa, con l'architetto Carlo Scarpa, e poi continuando con altri architetti nei vari anni. Perciò il focus è quello di continuare con le eccellenze, però le eccellenze del lusso, cioè questi artigiani che hanno la possibilità, che hanno le referenze, soprattutto nella storia, di aver lavorato con architetti o con archistar, e soprattutto sulla fascia alta. C'è stata, oltre che le materie prime, l'inflazione, ci sono stati anche durante l'anno di Covid, perché alla fine 2021, dei cantieri che hanno avuto delle difficoltà, cantieri piccolissimi sul settore navale, perciò ci sono stati dei piccoli fallimenti su cantieri navali, dove ci ha portato anche delle svalutazioni. Tutto questo però abbiamo reagito, come avete visto nel secondo semestre, noi abbiamo reagito e abbiamo, una volta battuti nel primo semestre sulle varie difficoltà, nel secondo semestre abbiamo reagito sulla produttività, abbiamo reagito sulla redditività, soprattutto anche del refit. Come sapete, noi abbiamo delle società che sono a listino, cioè fanno prodotto sul cooking, le varie società del cooking vanno a prodotto, perciò lì vanno a listino, abbiamo aumentato i listini e abbiamo fatto una crescita esterna. Questi sono stati i risultati del 2022. Io vorrei passare la parola a Alessandro.
Strategia, no? già detto.
Alessandro, se vuoi continuare.
Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto due dati importantissimi: ricavi a 329 milioni più 27% e backlog a 934, e sono per il nostro gruppo entrambi un record storico dall'inizio della nostra attività. Un EBITDA comunque stabile a 23,2 milioni, chiaramente nonostante sia stato gravato dal rincaro delle materie prime, dalla difficoltà di reperire le materie prime e dall'aumento dei costi energetici che, come potete immaginare, hanno influito sui trasporti, su tanti fattori produttivi. L'altro aspetto molto molto importante, come avevamo un po' accennato nella semestrale, è il recupero della redditività nel secondo semestre grazie alle azioni che avevamo messo in essere, come ha un po' anticipato prima il Presidente. Per quello che riguarda l'EBIT e il risultato netto, chiaramente sono inficiati da queste svalutazioni straordinarie che aveva accennato il Presidente, che poi magari vi do un po' più in dettaglio, e sicuramente anche dalle acquisizioni fatte nel corso del 2022. Andiamo a pagina 8 della nostra presentazione, in cui, come ho appena detto, i ricavi sono passati a 328 milioni, con una crescita rispetto al 22 del 27,2%, una grossa crescita organica a merito, diciamo, delle azioni commerciali che avevamo messo in essere ancora nel corso del 2020-2021, pari al 16,9%, mentre le acquisizioni, chiaramente escluso fabbrica che era già consolidato, i nostri ricavi, quindi le altre tre acquisizioni, hanno influito per un 10,3% sulla crescita del fatturato. C'è anche un effetto cambi da dire che è stato quantificato in 3,1% l'effetto del cambio. I ricavi per divisione, come potete notare, la grossa crescita dei ricavi per divisione in termini percentuali è stata data dalla divisione mestieri, da questa neocostituita, diciamo, divisione che si è sviluppato molto nel corso del 2022. I ricavi per area geografica, come potete vedere, sono abbastanza omogenei tra Europa, in cui abbiamo incluso l'Italia, e l'America, e una parte, diciamo un 10% per quello che riguarda tutta la parte del resto del mondo. Per quello che riguarda le acquisizioni, dettaglio, Blue Steel è inciso per 12 milioni, diciamo a livello di consolidato, Budrit 13 milioni, mentre Lampavedo, l'ultima acquisita, è influito per poco più di un milione. Per quello che riguarda, passiamo alla slide a pagina 9, il portafoglio ordini, anche qui, come ho detto prima, un portafoglio record di 934 milioni, in costante crescita, come potete vedere, dal 2019 in poi. La suddivisione degli ordini per portafoglio, suddiviso diciamo per le nostre tre divisioni, con il 71%, quindi la parte da Leone le fa l'architettura navali e facciate civili, il 17% le cucine professionali e l'11% la parte di mestieri. C'è da dire l'orizzonte temporale, che è sempre molto lungo per quello che riguarda la nostra società, un orizzonte temporale che va dal 2023 al 2031, chiaramente con percentuali molto più alte per quello che riguarda gli anni prossimi a venire, 23-24, e poi sempre via scemando. Un altro fattore importante è la concentrazione del portafoglio per armatori, che abbiamo sempre dato come evidenza. Se voi vedete, il primo armatore, l'armatore che chiamiamo armatore A, incide per un 14% di quello che è il nostro backlog. Tutti gli altri sono abbastanza allineati, proprio per la diversificazione che abbiamo anche all'interno degli armatori. C'è anche da dire che di questo backlog il 40% non dipende dal navale, ma è frutto delle grossissime acquisizioni, più di 164 milioni di dollari per quello che riguarda gli Stati Uniti e di fabbrica nel 2022. E andiamo veloce a pagina 10, in cui poi entriamo un po' in dettaglio per le varie divisioni. La prima divisione è l'architettura navale e facciate civili, abbiamo visto ricavi in rialzo del 15% a fronte di un EBITDA in calo del 36%. Rispetto al 2021 siamo cresciuti del 15,5%, 8,4% in crescita organica e 7,1% per le acquisizioni. Quello che riguarda i ricavi, siamo cresciuti sia nella parte navale sia nella parte new building, forte incremento è stato fatto del refitting, soprattutto negli ultimi mesi del 2022, e un grosso contributo anche dagli ordini e dal fatturato in costante crescita di fabbrica. L'EBITDA chiaramente a livello di business sempre resiliente, ma con una marginalità impattata dalle materie prime, in particolare il settore navale, che è quello che più è stato impattato dall'aumento delle materie prime e dall'aumento dell'energia. Infatti, se vedete, l'EBITDA margin è passato dall'11,6% al 6,4%, tenendo conto che nel 2021 tenevamo anche una parte legata a un contributo per il Covid, soprattutto negli Stati Uniti. L'aspetto importante è che dal secondo semestre siamo tornati a una crescita del 7,6%, quindi recuperando gran parte della marginalità. È chiaro che questo effetto dell'EBITDA è soprattutto dovuto, per quello che riguarda la parte navale, quindi dei contratti pluriennali, all'effetto contabile della relatività della vita utile della commessa, che chiaramente l'abbiamo riportata a marginalità, immaginando i costi a finire alla situazione, diciamo, attuale o in questo momento. Per quello che riguarda invece la slide a pagina 11, le cucine professionali, anche qui i ricavi sono in rialzo del 9%, e quindi siamo passati da 60 a 65 milioni per effetto di una crescita soprattutto per quello che riguarda in questo settore qui della controllata Oxin, quindi sul settore navale. Dobbiamo anche tener conto che la parte cooking, la prima parte del 2022, era anche ancora bloccata e rallentata dagli effetti Covid, che, se ci ricordiamo, per i primi mesi ha impattato in maniera importante. Anche qui l'EBITDA per quello che riguarda il 21 e 22 è in calo dal 10,5 al 7,9%, chiaramente anche qui ha impattato molto l'aumento delle materie prime e anche dei componenti tecnici ed elettronici che, se ci ricordiamo, erano anche difficili da trovare se non a prezzi altissimi. Ciò nonostante, anche qui nel secondo semestre, per merito un po' di quello che ha anticipato prima il Presidente, di un adeguamento dei listini, soprattutto per quello che riguarda la parte cooking, magari avvenuta non tempestiva, però avvenuta, ha portato nel corso del secondo semestre un incremento della marginalità e siamo passati dal 6,1 a 9,6%. Questo chiaramente anche su queste divisioni, come in tante altre divisioni, dobbiamo sempre tener conto che stiamo anche pagando dei costi relativi a sviluppi commerciali, ricordo Pizza USA, l'apertura della Pizza USA, sviluppo di nuovi modelli e aggregazioni anche per quello che riguarda parte software, hardware, di personale con le società che andiamo ad acquisire. A pagina 12 invece vedete una slide relativa alla nuova divisione, a mestieri. Anche qui invece mestieri, ricavi più che raddoppiati, una crescita del 126%, una EBITDA in progresso di 8,3 milioni. Chiaramente la crescita è stata sia per la parte acquisizioni, che è inciso per un 47%, ma anche frutto di una crescita organica del 80% di attività commerciali messe in corso del 2021, che hanno cominciato a portare risultati già nel 2022 e che crediamo portino risultati anche nel corso del 2023. Qui sicuramente per quello che riguarda la parte marginalità ha inciso il ripristino delle navi da crociera, cioè le navi da crociera sono tornate a navigare, chiaramente è ripreso anche da parte degli armatori tutta una serie di attività di refitting e, come sapete, il refitting ha una marginalità, per quello che ci riguarda, molto molto interessante. Chiaramente su questo settore qui ha dato il proprio contributo anche Budri, acquisita a metà anno, quindi per 6 mesi. Dal punto di vista sia dei ricavi sia di EBITDA. Per quello che riguarda l'EBITDA, anche qui la crescita è stata importantissima, eravamo negativi l'anno scorso e siamo all'8% quest'anno. La differenza tra il primo e il secondo semestre è proprio l'effetto contabile del refitting, che è stato economicamente, ha avuto impatto soprattutto nel primo semestre. L'effetto, diciamo, è stato nel primo semestre. Per quello che riguarda anche quegli investimenti che sono stati fatti, teniamo sempre conto della creazione di Mestieri Italia, di Mestieri USA, delle attività commerciali che stiamo intraprendendo e degli ordini che stiamo, dei preventivi che stiamo facendo, che chiaramente le BIDA hanno dei costi ma ancora non hanno prodotto dei ricavi e della marginalità. E per quello che riguarda invece la redditività operativa, pagina 13, l'EBITDA è stabile a 23 milioni, in forte recupero nel secondo semestre siamo passati dall'8,9% dell'anno scorso, sempre tenendo conto anche dell'effetto del contributo al Covid beneficiato da fabbrica nel 2021, al 7,1%. Un altro dato interessante è che rispetto ai 9 milioni e 100 di EBITDA in valore assoluto, pari al 6% in valore percentuale nel primo semestre, siamo passati ai 14 milioni nel secondo semestre, a un 8% diciamo di marginalità, che ci hanno portato mediamente a questo 7,1. Quindi le azioni che abbiamo messo in essere per recuperare questo tipo di marginalità qui, legate a un'attenta valutazione della parte produttiva, un contenimento dei costi, dei change order che comunque siamo riusciti ad ottenere dai clienti nella seconda parte dell'anno, ci ha aiutato a riportare la marginalità a un EBITDA percentuale accettabile. Poi per quello che riguarda il 2023 ne parleremo dopo, ma l'obiettivo è di andare ancora oltre questo 8% qui. Per quello che riguarda l'EBIT invece, chiaramente l'EBIT è stato azzoppato da valutazioni straordinarie. Ricordava prima il Presidente che sono successe due fallimenti, uno di un armatore Genting tedesco e un cantiere croato, che nella storia di Somec avvenimenti mai successi prima. che chiaramente hanno impattato sia dal punto di vista chiaramente anche di sviluppo di quei mercati lì, ma soprattutto per quello che riguarda la parte di credito, con delle svalutazioni importanti di crediti in essere. Seppure il nostro modello di business ci porti di solito ad avere dei crediti per un mese, due mesi e non di più. Se non avessimo avuto queste due svalutazioni qui, saremmo stati più o meno in linea a livello percentuali con quelli dell'anno scorso. Chiaramente una parte importante per quello che riguarda anche l'EBIT è la parte dell'acquisizione, gli ammortamenti, l'aumento degli ammortamenti dovuti alle acquisizioni che sono state eseguite. A pagina 14 invece abbiamo la parte di generazione di cassa e redditività di Somec. Ricordiamo sempre che la nostra grossa capacità di produzione di cassa, grazie al nostro modello, alla nostra tipologia di business, che storicamente ci ha sempre portato ad avere una cash conversion sempre molto alta, storicamente tra 60-70%, percentuale che è stata anche confermata anche per il 2022. È chiaro che il prezzo che abbiamo dovuto pagare per la crescita, per mettere le basi solide per una crescita, come ho detto prima, la parte diciamo di sviluppi commerciali, apertura di Pizza Group negli Stati Uniti, Mestieri, USA, Italia, Blue Steel UK, che abbiamo aperto la struttura commerciale che accennava prima il Presidente, Budri UK e Budri Svizzera, sono tutte delle attività che abbiamo spesato nel corso del 2022 e che speriamo diano importanti risultati nel corso del 2023. Per quello che riguarda invece la slide a pagina 15, la posizione finanziaria netta, allora l'intensa campagna di acquisizione e dividendi portano a leverage della società. L'evoluzione della posizione finanziaria netta ante IFRS 16, se partiamo dai 22,5 milioni ante IFRS 16 sempre a 31/12/2021, l'EBITDA del 2022 vale 23,2 milioni, la variazione CCN è di 4,3 milioni, chiaramente dovuta all'incremento del valore delle rimanenze proprio per l'aumento del costo delle materie prime e anche al notevole aumento dei volumi. Gli investimenti, come potete vedere, sono sempre limitati, nel senso che noi parliamo di investimenti relativi a mantenimento diciamo, dei nostri impianti, delle nostre attività. Una parte di investimenti invece era il sistema informativo di sicurezza informatica che abbiamo investito nel corso, che stiamo investendo sia nel corso 2022 che nel corso 2023. 36 milioni è l'impatto delle acquisizioni, questa è la nostra PFN, chiaramente le tre acquisizioni più anche l'acquisto del 20% di fabbrica, un impatto 8,5 milioni sui dividendi divisi tra i dividendi distribuiti dalla capogruppo e i dividendi distribuiti a terzi con fabbrica, gli oneri e gli imposti finanziari pari a 3,4 milioni, altro che includono anche i derivati per 8,4 milioni che portano la PFN ante IFRS 16 a 54,3 milioni. Sotto c'è anche la composizione della PFN per macro voci, per quello che riguarda gli IFRS chiaramente impattano 27,7 milioni. È chiaro che i tassi a livello di indebitamento era pari a 1 più o meno l'anno scorso, siamo a 2,3 quest'anno per l'effetto delle acquisizioni che abbiamo portato a termine. Io lascerei la parola al Presidente Oscar Marchetto eventualmente per i dati per il RAI 2023.
Grazie Alessandro. Allora, 2023. Il contesto è ancora sfidante, però noi possiamo essere soddisfatti dell'evoluzione che abbiamo creato nel 2022, perché ci dà la possibilità di continuare a crescere in tutti i tre segmenti, continuare a creare il progetto Mestieri, perché il progetto Mestieri è un progetto che ogni anno bisogna inserire delle pedine, delle aziende all'interno per poter crescere, perciò quest'anno sarà un anno di scouting per poter fare delle operazioni straordinarie poi nel 2024. Mestieri sarà soprattutto nel mercato americano importante nel 2023, Perciò quello che abbiamo strutturato e quello che abbiamo davanti, anche con gli scenari che sappiamo della guerra, però delle materie prime che stanno scendendo, perché le materie prime in questo momento qua, sia a livello trasporti, sia a livello proprio di materia prima, dall'alluminio, l'acciaio, la computista elettronica, i trasporti, gli imballi stanno scendendo, l'energia che sta scendendo, noi possiamo dire e siamo che sia i ricavi che abbiamo dato di BT su 2023 a 360 milioni, sia l'EBITDA non inferiore ai 30 milioni, sia il debito netto inferiore ai 40 milioni, è una cosa che possiamo dire e l'abbiamo anche scritta. Questa è la prima volta che diamo dei numeri, però significa che noi siamo sicuri di dare questi numeri qua e di arrivare a questi numeri qua. Abbiamo tre scenari, sia degli involucri esterni, sia delle cucine professionali, sia del progetto mestieri, che noi sapete che abbiamo il mercato è la vecchia Europa e gli Stati Uniti, però in questi due mercati qua c'è talmente un business enorme che vale più di 20 miliardi che alla fine per ogni settore che dobbiamo assolutamente crescere, dobbiamo continuare a essere bravi, dobbiamo continuare a ridurre il debito come Alessandro Zanchetta prima ha spiegato. È una strada percorribile, è una strada che anche i nostri manager ci hanno approvato e penso che non ci sia problemi proprio per arrivare a questi numeri qua. Io lascerei, se ci sono delle domande, siamo qua disponibili.
Qui all'operatrice Coruscol cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Renato Gargiulo di Stifel. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. La mia prima domanda è su Fabrica. Abbiamo visto che la raccolta ordini è stata ancora molto forte, più di 160 milioni di dollari. Mi chiedevo se avete delle indicazioni sulle prospettive per quest'anno, sulla pipeline di potenziali nuovi ordini che potreste prendere. E legato a questo, in vista anche di una potenziale recessione macro, mi chiedevo se avete delle indicazioni sulla vostra esposizione al mercato residenziale piuttosto che a quello commerciale, uffici, infrastrutturale. Poi la seconda domanda era sui vostri obiettivi 2023. In questo caso abbiamo visto un forte miglioramento della marginalità nel secondo semestre rispetto al primo. Mi chiedevo a livello di driver principali per quest'anno quali possano essere se più un discorso di business mix, quindi incidenza del business americano o il refitting, un discorso di rinegoziazione ulteriore con i clienti, oppure altre reazioni sui costi. Grazie.
Ma rispondo io. Però nella prima, Marchetto, rispondo sul mercato americano. Il mercato americano, noi come sapete siamo nel nord-est degli Uniti, perciò la nostra base è nel Connecticut, dove operiamo tra Boston, Washington, Philadelphia e New York. Molte di queste commesse qua, in cui abbiamo un backlog che si aggira, mi sembra, un valorato 360 milioni, non è residenziale, siamo al di fuori del mercato residenziale, che è quello che ha dei spostamenti abbastanza ogni X anni negli Stati Uniti. Siamo a Boston, come sapete nei comunicati, negli ospedali, nelle istituzioni, nei grossi progetti che vengono fatti soprattutto a Boston, dove fanno la biotecnologia oppure il medical, fanno questi uffici, laboratori. Poi abbiamo delle commesse a New York su firme note perciò di alta moda, come vabbè, abbiamo comunicato già a suo tempo il palazzo della Rolex e così via. Siamo poco più del 10% in quel territorio lì. Per assurdo siamo anche in un mercato dove nei prossimi 10 anni ci sarà, anche negli Stati Uniti, perché ci sono già delle normative, un rifacimento, perciò un refit dei grattacieli quelli e dei palazzi, quelli costruiti ante 2000-2005, perché non sono sostenibili, nel senso che anche l'America devono riconvertire le facciate dei grattacieli in sostenibilità. Perciò c'è un mercato che si proietta nei prossimi 10 anni molto molto positivo e voi sapete che noi siamo local, perciò abbiamo la produzione là e quello ci ha salvato, soprattutto nel periodo del Covid, aumentando anche le commesse, perché eravamo lì, non c'era il problema di trasporti, non c'era il problema di muoverci. Io non lo vedo, anzi c'è un piccolo rallentamento, posso dire, dovuta all'inflazione, però continuano a fare offerte, continuiamo, noi siamo posizionati sulla fascia alta, perciò dove c'è uno sviluppo molto tecnico, perciò soluzioni, ingegneria eccetera eccetera, e nel mercato americano non vediamo nei prossimi anni, anzi vediamo un incremento.
Perfetto, grazie.
Sì, Alessandro?
Sì, prego.
Magari completo sulla terza domanda, che è relativa alla marginalità. Per quello che riguarda la residenziale, a completamento di quello che diceva il Presidente, noi abbiamo circa un 20% del backlog relativo a strutture, diciamo, residenziali. Di questo, però, questo 20% di questo backlog qui è struttura residenziale di rifacimento di strutture residenziali, quindi non nuovo residenziale, su cui probabilmente potranno avere qualche allungamento nei tempi di consegna dei lavori, perché ci spiegavano gli Stati Uniti che i committenti stanno vedendo di modificare la destinazione d'uso dei fabbricati, cioè di passarlo dalla vendita a probabilmente l'affitto, perché immaginano che con questi costi qui non ci sia più vendita ma affitto, quindi magari modificano interno qualcosina da questo punto di vista. Però è chiaro che potrebbero esserci solo degli spostamenti temporali, ma non degli annullamenti, e per quello che riguarda noi abbiamo una percentuale bassissima per quello che riguarda residenziale, mentre tutto il resto, come avete potuto vedere dai contratti, è nuove sedi di società piuttosto che governativi, piuttosto che università o società, diciamo, di multinazionali. Per quello che riguarda le nuove commesse, abbiamo iniziato e stiamo ancora facendo una rivisitazione dei costi, soprattutto per quello che riguarda il mondo navale e soprattutto per quello che riguarda quello che noi definiamo il soft backlog, e quindi le navi in opzione, in cui la nostra fortuna di essere molte volte leader su quel settore lì, e quindi anche difficile per i clienti trovare delle alternative che non siano Somec, su cui stiamo discutendo, e diciamo che un po' di aperture le abbiamo trovate, sicuramente molte più aperture per quello che riguarda gli armatori o i cantieri europei, un po' meno per l'armatore italiano, però insomma ci stiamo lavorando. Quello che ci aiuta sicuramente è che comunque i nostri contratti sono sempre fatti su misura, quindi ci sono all'interno del contratto base anche molti change order, che a volte richiesti dal cantiere, a volte richiesti dall'armatore stesso, che chiaramente quotiamo a prezzi pieni, a prezzi già che sentono già l'inflazione, che quindi chiaramente ci aiutano a riportare la marginalità complessiva, ad aumentare la marginalità complessiva. Di solito questi change order qui sulla base dei contratti sono anche un 20-25% spesso del contratto. Quindi questo sì, lo stiamo sicuramente facendo. Perché pensiamo di migliorare notevolmente la marginalità, un po' per quello che ho detto prima, sta riprendendo molto refitting. Ricordiamoci che gli armatori vengono da 2 anni in cui le navi sono state particolarmente ferme, non hanno navigato, e quindi oltre al refitting, diciamo, quello che storicamente ogni 3-4 anni devono fare di manutenzione obbligatoria, stiamo anche ricominciando a quotare quei refitting di ammodernamento, di sostituzione di certe aree, che sono chiaramente i refitting a livello numerico di valore più elevato, e a livello di marginalità che ci portano a superare o aumentare la marginalità media, diciamo, per quello che riguarda quel settore lì.
Perfetto, grazie mille, molto chiaro. Se posso, due veloci domande di follow-up. Una sulle acquisizioni, qui se ho capito bene, quindi quest'anno procederete con l'integrazione delle ultime acquisizioni e il closing di nuovi eventuali operazioni è più un tema del 2024, giusto? E seconda domanda sulla svalutazione di crediti di 2,7 milioni con i due clienti, se al momento vedete qualche altra situazione problematica simile oppure se il resto dei clienti mi sembra in condizioni diverse. Grazie.
Sempre Marchetto, sul discorso delle operazioni straordinarie, a gennaio abbiamo fatto, del 2024 abbiamo fatto Ceolin, che però era negoziata sul 2022, perciò un'operazione l'abbiamo fatta sul 2023, però giustamente noi continuiamo a fare e fare scambio, ma non solo fare scambio, stiamo trattando altre operazioni sul progetto Mestieri, questo lo posso dire, saranno sicuramente proiettate sulle operazioni di chiusura sul 2024, anche perché in questo momento qua stiamo lavorando molto per sviluppare Mestieri negli Stati Uniti e sviluppare Mestieri qui in Italia e integrare le operazioni che abbiamo fatto.
Sì, per quello che riguarda la svalutazione crediti, come ho detto è un effetto eccezionale per quello che riguarda il 2022, non crediamo, anzi non ce ne sono in maniera assoluta per quello che riguarda il 2023 segnali di problematiche relative al credito per nessun cantiere su cui operiamo noi. Per quello che riguarda le divisioni, diciamo, navali, per quello che riguarda fabbrica, ricordiamoci sempre che il credito è garantito da dei bond del committente, quindi lì la parte credito non è una problematica qualsiasi cosa succeda. L'altro settore, che è il settore di Mestieri, ricordiamoci che la clientela di questo settore qui è una clientela del lusso, quindi una clientela molto molto elevata, su cui le problematiche dei pagamenti e anche le modalità di pagamento, stiamo anche con anticipi spesso anche oltre il 30%, non ci portano a pensare che ci siano altre tipologie di svalutazioni. Quello che ci ha un po' creato qualche problema è per esempio qualche cantiere minore, che è chiaramente frutto anche di una strategia del Covid di rallentamento di quelli che erano i cantieri maggiori, gli armatori maggiori. Abbiamo perseguito soprattutto sulla parte refitting magari qualche cantiere minore, magari sbagliando, che ci ha creato problemi. In questo momento qui non abbiamo abbandonato tutti quelli che possono essere i cantieri minori, ci siamo solo concentrati, diciamo, sui quattro cantieri europei.
Perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Mario Coppola di Intermonte, prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la call e per la presentazione. Allora, avrei alcune domande anche di follow up rispetto a quanto detto in precedenza, partirei dalla guidance. Volevo capire un po' il grado di prudenza, diciamo, che avete inserito in questi numeri, nel senso la visibilità sulla possibilità anche di fare meglio, soprattutto in termini di ricavi, e quali sono appunto le assunzioni in termini di marginalità soprattutto sui costi, e in un caso, diciamo, di ulteriore diminuzione dei costi, questo possa avere degli effetti appunto incrementali sui vostri target. Sempre rimanendo sui costi, anche magari spendere due parole su quali sono le vostre assunzioni riguardo i costi del lavoro, e se vedete pressioni inflattive in Europa e negli Stati Uniti. Un altro follow up riguardo quanto detto precedentemente sull'M&A. Si è parlato di Mestieri, volevo capire se c'è in pipeline, si valuta anche la possibilità magari di fare delle operazioni non solo di size, tra virgolette, contenute come quelle che sono state fatte in questo anno, quindi come add-on al portafoglio, ma anche acquisizioni più significative e con magari anche la possibilità che si ipotizzava in passato di un passaggio eventuale allo Star. E ultima domanda riguardo il debito, se poteva darci qualche dettaglio sul breakdown dell'indebitamento in termini di tasso variabile fisso e cosa vi aspettate sul costo dell'indebitamento sul 2023. Rimanendo sempre su questo tema, se questo livello di indebitamento attuale, quindi 2,3 volte l'EBITDA, lo ritenete un livello, diciamo, di comfort, comunque se avete in mente un target un po' più conservativo, appunto in termini di leva finanziaria. Grazie.
Inizio io, Mario, su quello che riguarda il criterio di prudenza utilizzato per quello che riguarda la guidance 2023. Per quello che riguarda i ricavi, noi abbiamo la fortuna di avere comunque l'80% dei ricavi già quantificati per quello che riguarda il backlog. Un criterio di prudenza l'abbiamo utilizzato un po' su quello che dicevo prima, cioè un criterio di prudenza per quello che riguarda gli Stati Uniti, che non significa annullamenti di ordini, ma magari rallentamenti o allungamenti, diciamo, di quello che possono essere l'avanzamento delle commesse a cantiere. È chiaro che noi seguiamo anche la parte costruttiva, quindi chiaramente se la parte costruttiva rallenta perché il committente rallenta, rallentiamo anche noi, che significa non perdere, diciamo, quei contratti ma allungarli. Abbiamo deciso di utilizzare un criterio di prudenza anche sotto questo aspetto qua. Poi è chiaro che negli Stati Uniti, vista anche la situazione, magari è anche quella che potrebbe riprendere in maniera molto più veloce nel momento in cui superano questo tipo di attività qui. Poi da un momento all'altro ti richiedono di rianticipare o di comprimere, diciamo, i tempi nelle cose. L'altro un po' criterio di prudenza lo abbiamo utilizzato per la divisione mestieri, nel senso che stiamo in questo momento organizzando commercialmente anche tutte le attività, tutti i contratti che ci sono nel mondo mestieri, che possono avere sviluppi importantissimi. È chiaro che negli Stati Uniti la divisione mestieri può variare a contratti anche sopra i 4, 5, 7, 8, 10 milioni. È chiaro che se prendono piede questi tipi di contratti qua negli Stati Uniti, la guidance potrebbe, i ricavi potrebbero anche salire notevolmente. Quindi abbiamo utilizzato, diciamo, questi criteri di prudenza legati allo sviluppo di mestieri commerciale e anche alla situazione negli Stati Uniti. La stessa identica cosa abbiamo utilizzato anche per quello che riguarda l'Europa. In questo momento noi abbiamo parecchie offerte anche per quello che riguarda il Blue Steel nelle facciate in UK, che chiaramente sono lì che stanno vedendo se le materie prime scendono o scendono in maniera più importante. E questo mi leggo anche al fatto dell'altra domanda che dicevi, diciamo, della marginalità, dove operiamo con le marginalità. È chiaro che per quello che riguarda il 2023, anche qui abbiamo utilizzato un criterio di prudenza con un calo delle materie prime sicuramente costante, ma non così impattante come potrebbe essere. È chiaro che nel momento in cui dovessero comunque scendere molto più rapidamente di quello che stanno scendendo adesso, l'effetto nostro è sempre posticipato di 6 mesi, perché noi comunque dobbiamo comprare almeno 6 mesi prima dell'effetto economico. Quindi chiaramente se dovessero scendere in maniera particolare dovuta a una crisi o qualcosa che ci dovesse essere nei prossimi mesi, gli effetti ce li abbiamo verso fine dell'anno, comunque sicuramente quasi totalmente del 2024. Per quello che riguarda il costo del lavoro, abbiamo fatto delle valutazioni anche negli Stati Uniti. Fortunatamente, diciamo, nella zona in cui siamo negli Stati Uniti non corriamo questo rischio qui legato all'aumento del costo del lavoro. Per quello che riguarda l'Italia e tutto il nostro gruppo, noi poniamo sempre particolare attenzione al personale, perché il personale, ricordo, è il nostro principale asset, cioè noi cresciamo se abbiamo le persone per poter sviluppare i lavori. Quello che stiamo facendo è chiaramente una politica di formazione del personale, di inserimenti del personale, che sono quelle cose che non posso mettere ad asset, ma che chiaramente influiscono, perché creare dei project manager, creare delle figure, duplicare dei manager nel nostro settore ci vogliono qualche anno. È l'obiettivo, diciamo, che ci siamo posti da più di qualche anno. Abbiamo chiaramente in questa valutazione qua tenuto conto sicuramente di un effetto inflattivo anche nel costo del personale, perché lo stiamo già vivendo e vivremo forse ancora di più nei mesi prossimi. Per quello che riguarda il debito, allora noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a chiudere quel finanziamento lì a marzo dell'anno scorso, in un periodo ancora in cui chiaramente l'Euribor era zero. abbiamo rifinanziato anche quello che avevamo prima, diciamo come debito, proprio per anticipare queste acquisizioni qui, perché giustamente, come diceva il Presidente, ne abbiamo approfittato nei momenti di crisi. Ricordiamoci che queste acquisizioni qui sono tutte acquisizioni che lavorano nel mondo del lusso, che venivano forse da 1 o 2 anni di problematiche Covid, quindi anche il valore che siamo riusciti a comprarle, secondo me, sono valori interessanti. Il lusso sta riprendendo e queste attività qui stanno crescendo di molto, cioè queste acquisizioni qui, secondo me, avremo delle ottime soddisfazioni nel corso degli anni. Tornando al discorso del debito, devo dirti che se devo dare un indicatore di quant'è il mio costo, diciamo, del mio finanziamento per i finanziamenti che ho portato a termine, devo dire che sono sotto il 3% tra la copertura e fisso, tra la copertura e il margine delle banche. Siamo riusciti a stare sotto sicuramente il 3%. Poi per quello che riguarda...
Sì, per quello che riguarda le acquisizioni, dobbiamo ancora incrementare su mestieri altre operazioni straordinarie di artigiani, perciò come vedete artigiani che possono valere dai 5, 10, 15 milioni di fatturato, però il nostro obiettivo è quello dello Star, perciò non neghiamo nessuna possibilità. Una volta trovata un'operazione che può essere favorevole e si integra perfettamente al nostro progetto, di integrare e fare operazione allo Star. Lo abbiamo sempre detto e teniamo sempre questo obiettivo qui.
Per quello che riguarda poi, Mario, completando l'ultima domanda del leverage ratio sul rapporto tra indebitamento e EBITDA, noi venivamo da 1,098, quindi rapporto quasi 1-1 nel 2021, al 2,34 per effetto di queste acquisizioni, che ricordiamoci anche le acquisizioni, mettiamoci anche Fabbrica che ha inciso parecchio, diciamo, nella parte delle acquisizioni nel debito, però chiaramente ha un valore strategico importante, per tornare rispetto alla guidance che abbiamo dato di riuscire a essere IFRS 16 sotto i 40 milioni, ci riporterebbe, e con un EBITDA a 30 milioni ci riporterebbe un leverage ratio intorno all'1,3%, diciamo che riteniamo coerente con le nostre politiche.
Ok, grazie. Solo se posso un'altra domanda, un po' più di medio e lungo termine, diciamo, nel senso che ovviamente soprattutto mestieri è stato fatto tanto lavoro appunto di acquisizione, tante realtà per completare appunto il portafoglio, e mi chiedevo semplicemente, una volta consolidate queste realtà, una volta chiaramente viviamo anche in un momento di appunto maggiori costi eccetera, però in una situazione normalizzata, quale potrebbe essere un target in termini di profittabilità su questo segmento?
Allora, non è, Mario, escludo il discorso di chiudere il cerchio, perché alla fine artigiani che fanno sul progetto Messere sono centinaia e centinaia, perciò alla fine non c'è mai un fine per chiudere il cerchio. Dobbiamo essere bravi noi, piano piano, a far crescere i nostri artigiani, perché alla fine per ogni singolo prodotto di materia prima, per esempio legno, marmo, eccetera, ci possono essere più artigiani, perché c'è talmente tanto lavoro da fare che a volte andiamo in difficoltà con una singola azienda, però questa è una cosa che piano piano andremo a strutturare. Per il discorso della marginalità, Alessandro, magari se vuoi aggiungere te.
Allora, la marginalità che teniamo a portare su questa tipologia di lavoro è anche un po' figlia del progetto che stiamo portando avanti, cioè noi con mestieri vogliamo anche sostituirci tra virgolette al general contractor, che ricordiamoci sempre è quello che in questo settore del lusso chiaramente ha la maggior marginalità relativa a questi artigiani qui, quindi unito al lavoro dell'artigiano, unito al lavoro del general contractor che mestieri dovrebbe fare, unito chiaramente allo sbarco negli Stati Uniti, che è un mercato sicuramente più ricco e più redditizio, e non a caso prima ho detto anche UK con Budry, perché chiaramente anche il mercato di Londra è un mercato molto molto redditizio. Se diciamo l'obiettivo, il risultato dell'EBITDA, l'8% che abbiamo fatto nel corso del 2022, attendere dovrebbe salire, ma di più di qualche punto, Sicuramente è la divisione che a livello di EBITDA medio sarà quella più elevata.
Ok, grazie.
La prossima domanda è da parte di Alberto Mari di Algebris. Prego.
Sì, buongiorno, mi ringrazio per prendere la domanda. Due in realtà. La prima riguarda il bridge sull'indebitamento al 2023. Voi ci date un target di riduzione di indebitamento di 14 milioni, però avete un EBITDA target a 30, mentre l'acquisizione di Ceolin vi costa solo 1,3 milioni, non pagate un dividendo sul 2023, quindi volevo capire quali sono le poste che assorbono cassa. La seconda invece riguarda il dividendo pagato alle minoranze di fabbrica. Volevo capire se voi avete qualche vi siete impegnati a pagare questi dividendi anche nei prossimi anni a queste minoranze. Grazie.
Sì, rispondo io, Alessandro Zanchetta. Per quanto riguarda il bridge indebitamento, l'obiettivo è scendere sotto i 40, quindi sicuramente possiamo scendere molto molto di più. Abbiamo tenuto conto dell'acquisizione di Ceolin, su cui poi dobbiamo anche tener conto chiaramente delle opzioni di Ceolin, quindi non vale solo quel valore lì. Per quello che riguarda poi l'altro aspetto, noi dobbiamo anche pensare alla crescita che stiamo effettuando a livello di circolante con queste realtà qui, quindi siamo stati anche in questo caso diciamo prudenti. Questo è un obiettivo minimo che abbiamo messo, meno 40. Potevamo sicuramente anche cercare di essere più aggressivi. Per quello che riguarda invece l'altro tema del pagamento dei dividendi con 2.0, non abbiamo nessun tipo di accordo o di contratto legato al pagamento dei dividendi. Era un'operazione legata chiaramente alla cessione anche dell'azienda, del 20% dell'azienda, che poi io ricordo non è solo stata una cessione del 20% dell'azienda, ma è stata anche la modalità per creare un'altra realtà che si chiama 4.0, che controlla un 4-5% di questa realtà qui, per favorire diciamo l'aggregazione e il senso di appartenenza dei manager di secondo livello, per fidelizzarli all'azienda e per permetterci di crescere quello che andiamo. Per quanto riguarda il pagamento dei dividendi non c'è nessun accordo, era solo un effetto chiaramente di una realtà con molta cassa, con risultati ottimi, su cui abbiamo deciso di fare un pagamento di dividendi.
Grazie.
Prego.
Vi ricordo asterisco 1 per eventuali domande. Signori, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Grazie, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.